Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine vi propongono una speciale carrellata delle voci della famiglia allargata delle sbarbine stesse, un insieme di auguri e rubriche dalle voci più classiche di questa trasmissione e dalle voci che in maniera speciale ci hanno regalato i loro contributi, il loro fare e i loro pensieri.
Ciao a tutti e a tutte, colgo l'occasione per augurarvi un felice Natale e un buon inizio di anno nuovo, augurandomi che il prossimo anno tutti e tutte ci potremo sentire più libere dai pregiudizi, dagli stereotipi e dalle discriminazioni, ricordandoci che facciamo parte tutti di un unico mondo e siamo tutti sotto un unico cielo. Buon anno da Wonder Martina!
Da ex giocatrice attuale allenatrice di una squadra di rugby femminile, non posso che augurare a tutte le donne di imparare a riappropriarsi del proprio corpo, oltre gli stereotipi imposti dalla società, oltre l'immagine che di esso ci restituisce lo specchio, oltre l'aggettivo femminile, non dubitando mai di essere potenti e di meritare ogni opportunità. Auguri e buon 2022!
I can't see it all. Ciao a tutte e tutti di Radio Sonar e delle Sbarbine. Io sono Angela del Circolo Letterario Bitnik e Claudia, le Sbarbine, mi hanno chiesto di fare questo contributo per un augurio per il 2022. E io però ci ho pensato perché non sono brava a fare gli auguri, non auguro mai niente a nessuno in realtà, e ci ho pensato, ho detto ma come mai questa cosa? E perché di base io non lo so. Che cosa è meglio per voi? Quindi cosa vi auguro? Non so neanche cosa augurare a me stessa in realtà, soprattutto in questo periodo di caos totale. Non so se voi lo provate, questo senso di precarietà e caos totale in cui rimetti in discussione scale di valori, priorità, scelte, o almeno questo è il mio periodo. Quindi auguro a me stessa di capire cosa dovrei augurarmi e lavorare per quello e come tratto me, tratto voi e auguro anche a voi di capire cosa è giusto augurarvi, perché è giusto che ci auguriamo quello che è giusto per noi. E niente, è questo. Buon Natale e buon inizio di un nuovo anno. E ciao a tutti e tutte, da Angela del Circolo Letterario Bitnik. Ciao a tutte e tutti, a Radio Sonar e alle Sbarbine, io sono Angela del Circolo Letterario Bitnik e oggi faccio il mio intervento che è un po' diverso dal solito, perché vi racconto un aneddoto legato a un approccio alla narrazione delle donne, una cosa che mi è successa in radio. Io faccio parte di Radio Bitnik, con le Sbarbine siamo entrate in contatto proprio perché facciamo parte di Radio Indipendenti e portavo avanti un programma, porterò anche forse, sto valutando, avanti un programma che si chiamava Disorder e raccontava cose curiose. E anche spesso parlava di, insomma, mandava avanti monografie che non erano necessariamente di donne, erano anche di personaggi curiosi. Ho raccontato anche Aleister Crowley, ho raccontato imperatori romani queer, insomma, curiosità non fini a se stesse, insomma, spero sempre non fini a se stesse. Tra le personalità che ho raccontato, a un certo punto ho raccontato Luvon Salomè. Luvon Salomè è una donna nata metà 800, che perché conosciamo è diventata famosa, molto famosa, perché nella sua vita è riuscita ad entrare, a accedere negli ambienti intellettuali europei, entrando in contatto e intessendo relazioni anche intime, seducendo proprio tantissimi nomi che hanno cambiato la storia dell'intellettualità proprio europea, ma parliamo di Nietzsche, parliamo di Rilke, parliamo di Tolstoi, parliamo di Freud. Nietzsche, per esempio, era completamente innamorato di questa Luvon Salomè, tanto che si dice che, così parlò Zarathustra, e tanto del pensiero di Nietzsche, soprattutto quello legato al nichilismo, è condizionato da questo amore non corrisposto. Addirittura sono andati a convivere a un certo punto in un ménage à trois, Nietzsche, Rilke e Luvon Salomè, ma Luvon Salomè si concedeva soltanto a Rilke. Insomma, lei è diventata famosa. Lei poi ha anche scritto in realtà perché intesseva queste relazioni sentimentali intime con questi intellettuali, e così aveva anche accesso alle loro conoscenze, li usava anche come maestri, e scriveva lì saggi di psicologia, di tentativi di saggistica filosofica anche. Ora, io ho raccontato di questa donna. E ho raccontato parlando appunto, non volendo fare nessun. In realtà io parlavo di questa donna, raccontando la vita di questa donna e questa sua caratteristica di creare dei rapporti sentimentali intimi e creare dei rapporti di dipendenza da lei. verso di lei di questi grandi intellettuali del Novecento. Enormi intellettuali del Novecento. E la mia narrazione era questa: io raccontavo aneddoti, raccontavo anche di persone, nel mio disordine, raccontavo anche di persone che non erano proprio stimabili. Io ho raccontato di Aleister Crowley, che insomma, noto satanista, non ricordato come una bella persona, se non l'episodio simpatico per cui si è fatto, cacciare dall'Italia da Mussolini, però comunque non per cose proprio bellissime. E quindi la mia narrazione è questa. Una delle fan di Radio Beatnik, una delle fan più accese del mio programma Disorder, che io non conosco di persona, che però mi scriveva perché era estremamente entusiasta di quello che producevo di solito, mi fa nuova, come si dice in gergo giovanile, mi dissa in una maniera incredibile per la narrazione che io faccio di Lou von Salomé in questo podcast. E smette di sentire il programma, cioè mi dice proprio: questa è l'ultima volta che perdo un minuto della mia vita ad ascoltare questo programma. E io cerco di capire cosa è successo. È successo che lei ha inteso il mio racconto come se dessi un valore intrinseco al fatto che lei fosse capace di sedurre gli uomini. Cioè lei diceva: lei ha scritto, Lou von Salomé ha scritto anche dei libri perché racconti maggiormente di questi suoi rapporti strani, di questa morbosità verso questa donna da parte di questi uomini e non racconti invece dei suoi scritti? Beh, la mia risposta era molto semplice, perché non la stimo come letterata. E tanto che gli ho risposto: ma io quando un giorno mi sentirò in grado di parlare, per esempio, di una Hannah Arendt, che è una grandissima pensatrice e filosofa, ma è stata anche la compagna di Martin Heidegger, sicuramente la stima per quello che lei ha scritto, per i saggi che ha scritto e che ho letto, verrà messa in risalto rispetto alla sua relazione con Heidegger, che era una relazione normale. E, va bene, poi ci sono una serie di gossip anche su questa cosa, però insomma. La mia risposta era: perché io non stimo Lou von Salomé come scrittrice e volevo raccontare di un personaggio strambo, aneddoti di un personaggio particolare, strambo, con dei comportamenti sicuramente borderline e sopra le righe. E quindi sono stata tacciata di antifemminista e quindi mi sono sempre chiesta: ma quanto fa bene questo oltranzismo, questo rigore nel non poter non parlare male di una donna, ma raccontare le vicende di una donna per quelle che sono? E quanto ci fa bene limitarci fra di noi e non poter dire: io questa donna non la stimo per questo? Cioè, secondo me, dire che io non stimo quello che Lou von Salomé ha scritto dà valore alla capacità di scrivere delle donne. Non è che, visto che siamo donne, allora abbiamo scritto un libro e siamo bravissime. Non lo so, io sono rimasta comunque sempre un po' perplessa. Comunque, fatto sta che raccontando di una donna io ho perso una utente. Poi Radio Beatnik non è a fini di lucro, quindi stica pure, ti dispiace, ti fai una domanda, però anche stica. Però insomma, mi è successa questa cosa raccontando di una donna, e quindi insomma ci fa bene tutto questo rigore, questa incapacità di contestualizzare, questo non mettere mai in discussione, non poter più mettere in discussione i comportamenti della donna. E niente, vi lascio così, e buon anno.
Voglio fare un augurio per il 2022 con la caparbietà di chi crede che nonostante le difficoltà e gli ostacoli, la speranza sia sempre una delle risorse più potenti. Perché speranza non è semplicemente attendere, speranza è fare. E mentre fai, anche se l'orizzonte si chiude, tu non ti rassegni. Questo è il mio augurio per il 2022. Mi rendo conto di essere un po' laconica, ma un'altra delle cose che voglio coltivare in questo anno che verrà è l'assoluta autenticità e sincerità. Come parola da portarmi nel nuovo anno, ho pensato, insieme a Claudia, la parola caparbietà. Più che la parola caparbietà, penso all'aggettivo caparbia. Allora, dunque, è una parola composta ed è difficile da ricostruirne la storia, perché si è formata così come ce l'abbiamo noi intorno al XV secolo, e non si riesce a capire da dove venga il grosso suffisso, perché arbietà, diciamo, è un suffisso che si è aggiunto a un tema cap. Andiamo in ordine, dunque, partendo proprio dal suffisso, almeno il suffisso riconoscibile. Ed è un suffisso caparbietà nominalizzatore, cioè è il nome che indica la persona caparbia. Quindi arriviamo di nuovo a caparbia. Caparbia vuol dire testarda, cocciuta, e sono queste due parole imparentate entrambe, anche se hanno forma diversa, con la parola caparbia. Perché? Perché testarda. Riconosciamo la parola testa, no? La parola testa non indica soltanto la testa del corpo, indica anche, come dire, il punto in cui qualcosa inizia, e nella lingua latina il testum è anche il vaso. Ma tanto caparbia quanto cocciuta, cocciuta rimanda alla coccia, che è il vaso, la testa. Quindi, di nuovo, no? Stiamo parlando di una radice che indica un contenitore, insomma, è abbastanza chiaro. E anche la parola caparbia deriva da questa radice antica, che è una radice che ha come forma appunto cap. Una delle probabilità è che, insieme a indicare quella che poi in greco viene chiamata kefalè, la testa, che in sanscrito viene chiamata kapalas, cioè di nuovo vaso, guscio e teschio, cioè cranio che contiene qualcosa. In latino la radice si evolve nel verbo capere, che vuol dire prendere e comprendere. Quindi la parola capo, da cui deriva poi il latino caput, capitale, tanto per dirne qualcuna, capoccia, no? È tanto ciò che comprende quanto ciò che contiene. Ecco perché la persona caparbia, o almeno a me piace pensare che caparbia sia per me lo sviluppo di una attitudine a prendere e soprattutto a comprendere tutto quello che c'è nella mia testa, e a mantenere quello che c'è senza fare troppi buchi in questa capoccia. La parola caparbia è, si capisce, penso, una parola neutra, nel senso che non dice in che direzione si va tenendo e contenendo e comprendendo. Io voglio essere caparbia nella realizzazione di un mondo più giusto, nella realizzazione di quello che sogno, nel mantenimento e nel coltivare ostinatamente la speranza. E con questo mi avvio nel nuovo anno, sempre caparbia.
I can't see it all. In occasione di quest'ultima puntata delle Sbarbine del 2021, sul finire dell'anno, insomma, si fanno i conti e si augurano sicuramente buone feste, ma sicuramente buon riposo. Alla fine dell'anno ci diciamo sempre che bisogna un po' tirare le fila di quello che è stato l'anno, e in quest'anno in cui abbiamo visto la collaborazione con il gruppo di ricercatori e ricercatrici di Cronache Ribelli, ci tenevo a ringraziare il loro lavoro che è stato fatto e raccolto in tantissimi libri che potete trovare, tutti raccolti nel sito cannibaliere.blomming.com, un sito dove trovate veramente tantissimi spunti creativi. Io ne ho trovati per costruire questo Pills of Fame on Life che ha visto la registrazione di tantissime storie. Abbiamo sentito Stella Walsh, Nina Simone, la grandissima, che non ha bisogno di presentazioni, Vilma Rudolph e la sua breve vita ma veramente intensa, Qjin, stiamo parlando dell'Ottocento, in un'epoca veramente distante, distante tanto quanto la lotta delle schiave Fermina e Carlotta a Cuba, Ruby Bridges, Ramona, Alfonsina Strada e tantissime altre. Quindi io ci tengo in questa conclusione d'anno a ringraziare il loro lavoro. Io ringrazio Claudia, che si occupa sempre del montaggio di tutta la trasmissione, e tutte le sbarbine che compongono questo grande progetto.
Parliamo di una pianta legata al periodo delle festività, una pianta che diviene ornamento durante le feste, che quindi fa parte degli addobbi natalizi e che è anche simbolo di prosperità, di buona sorte e di buona fortuna. E parlo di una pianta che, secondo tradizione, porta fortuna soprattutto durante la notte dell'ultimo dell'anno, e infatti soprattutto gli innamorati o le persone care si basano sotto di essa proprio per suggellare non solo il sodalizio, l'amore e il coinvolgimento, la condivisione tra le due persone, ma anche proprio per augurarsi buona fortuna. Avrete ben capito che sto parlando del vischio, il Viscum album. Il Viscum album, il vischio, è una pianta parassita che cresce comunemente nei nostri boschi, dove praticamente si va ad aggrappare ad altre specie come le querce, come i meli selvatici, ma anche gli arbusti come il biancospino, e quindi cresce praticamente intorno a queste piante grazie agli uccelli che depositano sulla corteccia, sulla parte esterna di queste piante i semini di vischio, che poi vanno a germogliare, e questa pianta si sviluppa poi verso l'alto a questa forma cespugliosa con queste foglie sempre verdi, queste bacche bianche durante l'inverno e anche dei fiorellini gialli in primavera, e mentre diciamo non ha radici che affondano nel terreno, ma si va a sviluppare all'interno, queste radici si vanno a sviluppare all'interno della pianta che il vischio parassita. E proprio da questa pianta il vischio estrae l'acqua e tutto il nutrimento, i minerali e tutte le molecole di cui ha bisogno per accrescersi. Proprio per questo l'azione terapeutica degli estratti di vischio, delle specie delle piante del vischio, variano a seconda della pianta che il vischio va a parassitare. Ma è molto interessante anche proprio tutto l'aspetto simbolico, mitologico legato alla pianta. Pensate che già i druidi, i sacerdoti delle popolazioni celtiche andavano a raccogliere il vischio e lo utilizzavano nelle cerimonie sacre anche per preparare pozioni, rimedi contro svariati disturbi. E nella tradizione, nelle popolazioni germaniche e anche diciamo svedesi era molto comune baciarsi appunto sotto il vischio, proprio perché l'usanza nasce dalla divinità norrenica Freja, la moglie di Odino, che proteggeva insomma gli amanti che si baciavano sotto il vischio. E appurato tutto questo, è molto interessante vedere l'aspetto più terapeutico che hanno i rimedi a base di vischio. Allora, sicuramente i rimedi a base di rametti, di foglie di vischio, hanno una spiccata proprietà ipotensivante e parasimpatico mimetica, vanno quindi a stimolare il sistema parasimpatico, contrastano gli spasmi e provocano diciamo una vasodilatazione periferica e un abbassamento del tono pressorio. E le molecole responsabili di questa azione sono soprattutto le proteine come la viscotossina, le lectine, ma anche i polifenoli presenti all'interno del vischio, flavonoidi. E la ricerca scientifica non ha attribuito diciamo stazione a delle molecole in particolare, ma sicuramente esiste una grande bibliografia medica che riporta proprio questa azione ipotensivante del vischio. Bisogna sempre assumere i preparati a base di vischio sotto controllo medico, perché c'è anche un aspetto tossico legato alla pianta, soprattutto alle bacche ma anche alle foglie. Naturalmente parliamo sempre di assunzione di estratti di vischio diciamo in un certo quantitativo, e quindi l'abuso di questi estratti potrebbe provocare un effetto tossico. E la moderna ricerca scientifica ha dimostrato come gli estratti di vischio hanno anche un'azione di stimolo del sistema immunitario, e in particolar modo hanno anche un'azione antitumorale, perché proprio vanno a stimolare l'azione citotossica delle cellule del nostro sistema immunitario e quindi bloccare la crescimento delle cellule tumorali e la loro replicazione. Quindi spesso vengono raccomandati estratti di vischio in associazione alle cure tradizionali che vengono fatte nei malati oncologici, naturalmente sotto stretto controllo medico, proprio per migliorare la sintomatologia e anche la vita del paziente. E molto interessante l'utilizzo anche del gemo derivato, cioè dell'estratto dei giovani getti, dei giovani rametti in crescita del rischio, perché il gemo derivato è un rimedio che viene diluito alla prima centesimale nemaniana, una diluizione omeopatica che scongiura qualsiasi effetto tossico, dannoso, nocivo, insomma, che può avere la pianta, ed è un rimedio che viene sempre utilizzato per l'azione antispasmotica e potenzivante anche contro l'asma, diciamo, le convulsioni. E niente, detto insomma tutto ciò, io vi auguro buone feste, qualsiasi cosa crediate, qualsiasi cosa pensate, vi auguro di passare questo periodo magari un po' in relax con le persone che amate, ma anche da soli, e di insomma godere un po' magari di stacco dal lavoro, se questo vi è concesso. Un abbraccio grande come al solito dalla vostra cara dottoressa.
In chiusura di questa speciale puntata anche la vostra voce narrante, la sottoscritta, quindi si unisce agli auguri delle sbarbine fatti e allora augura a tutte e tutti un'ottima chiusura di questo 2021 che ci ha messo alla prova, che ci ha fatto sperimentare nuove tecniche, un nuovo modo di stare insieme, una resilienza che forse non si credeva di avere, ma soprattutto che ha portato una voglia di comunità, di mettersi in gioco, di raccontare il mondo mettendosi la voce e le esperienze. Speriamo quindi che le sbarbine abbiano reso questo senso e ci diamo appuntamento a un 2022 ricco di tante cose, soprattutto e sicuramente di radio, produzioni radio indipendenti, Gemini Network, radiosonar.net. Le sbarbine vi aspettano nel 2022. Buon ascolto di radio. In questa puntata avete ascoltato le rubriche e gli auguri della famiglia allargata delle sbarbine.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te.